In altre parole.
Barbara Antonioli Mantegazzini, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Parliamo molto di ghiacciai in questo periodo su Rete 2, ma non solo. Infatti il 2025 è l'anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai e il 21 del mese di marzo, la giornata dedicata all'acqua, quest'anno è anche per la prima volta la giornata mondiale dei ghiacci. E noi su Rete 2 abbiamo dedicato un dossier di Alphaville dal 17 marzo al 21 e proprio a questo argomento, con ogni giorno degli ospiti diversi. E ancora ieri mattina alle 9 abbiamo mandato in onda un documentario, un laser di Sabrina Pisu, dedicato al ghiacciaio di Trien, ghiacciaio del Trien del cantone Vallese, e ai rapporti con il paese che vive proprio accanto al ghiacciaio. Naturalmente tutto questo lo potete riascoltare sul nostro podcast, ma vogliamo parlare di ghiacciai anche con Barbara Antonioli Mantegazzini dal punto di vista anche economico, perché al di là degli aspetti naturalistici e al di là degli aspetti ambientali, spesso si tende a dimenticare che i ghiacciai sono anche una risorsa economica.
Ma assolutamente, essendo una risorsa ambientale, sono suscettibili di quella che è una valutazione economica. È chiaro che, proprio perché sono risorse ambientali, diciamo che non seguono le leggi del mercato, e quindi bisogna trovare la maniera appropriata di definire un valore piuttosto che un prezzo. Tra l'altro, questo tipo di esercizio, oltre ad essere, come vedremo fra un attimo, non necessariamente semplice, anzi piuttosto complesso, in realtà è necessario perché restituisce l'idea dell'importanza di questi beni, e lo testimoniano, come anticipava bene lei, tutta l'attenzione che è stata dedicata sia dagli organismi internazionali sia anche dalla stampa al ghiacciaio, e soprattutto quindi mi dà anche un'idea di come le politiche pubbliche, che spesso devono fare i conti, sempre più spesso fanno i conti con una coperta molto, molto corta, debbano investire quanto debbono investire nella loro preservazione. Quindi dicevamo, hanno questi beni come risorse ambientali, hanno un valore che in realtà è basato sul tipo di utilizzo che può essere fatto. Quindi hanno, in un certo senso, quello che si chiama un valore d'uso, quindi è il valore che deriva dal consumo diretto del bene, che può essere un consumo attuale, cioè fatto in questo momento, ma anche un consumo potenziale o futuro, quindi c'è anche questo tipo di dimensione, tra virgolette, temporale. Un esempio classico di uso è l'uso diretto, per cui è il tipo di soddisfazione che traggo direttamente dal consumo del bene, quando il ghiacciaio diventa un bene turistico, per dire. O per esempio, che magari è un tema che si può anche approfondire, il tema dell'idroelettrico, quindi il ghiacciaio che nel momento in cui rilascia acqua diventa quello che è una materia prima per la produzione di elettricità, particolarmente importante per esempio per il nostro cantone e per la Svizzera, che è un po' il castello d'acqua d'Europa. Poi c'è un valore, si chiama di uso indiretto, che in realtà è legato non a fruizione specifica attuale, ma a tutto quello che magari è stato approfondito proprio in questi giorni, che è legato alle funzioni ecologiche, alla stabilità idrogeologica, quindi un uso ambientale sostanzialmente. Questo è particolarmente importante perché, come sappiamo, se l'acqua sul pianeta è abbondante, l'acqua dolce a fini potabili è una quota molto piccola di quest'acqua totale, più o meno il 2,5% di tutta, diciamo, delle acque complessive, e di queste, se non ricordo male, il 70% è rappresentato appunto dai ghiacciai. E poi c'è un uso indiretto che è anche per me molto interessante e curioso, che è la funzione di confine. Molto spesso i ghiacciai, molto spesso, in alcuni casi, tipicamente fra l'Italia e la Svizzera, alcuni ghiacciai segnano il confine geografico tra due paesi, e quindi il loro ritiro crea relativa incertezza, magari fra Italia e Svizzera non proprio, ma tra in altri paesi, se non ricordo male, tipo in Pakistan, questo tipo di ritiro può creare anche tensioni geopolitiche. E poi c'è, accanto al valore d'uso, c'è il valore di non uso, cioè io attribuisco un valore ai ghiacciai anche se non li utilizzo. E qui ho due tipi di fonti di valore, che sono il valore di esistenza, che forse magari è quello un po' più rilevante per gli acciai, che è il valore che deriva dal fatto di sapere che quel bene c'è e continuerà ad esistere indipendentemente dall'uso che ne può essere fatto. Quindi è un valore che viene attribuito con, diciamo, sulla base di considerazioni di tipo etico, ideologico, morale, un legame anche ideale che abbiamo magari noi proprio, cresciamo in questo spazio alpino con questo tipo di risorse. E poi c'è, per chiudere il cerchio, il valore di lascito, che anche questo molto molto interessante, cioè il valore che io do, attribuisco al ghiacciaio, per una sorta di altruismo interpersonale, cioè è un valore legato alla consapevolezza che altri individui di altre generazioni tipicamente successive potranno utilizzare la risorsa in questione, quindi un'ottica, diciamo, proiettata sulle prossime generazioni.
E dopo aver assegnato un valore al ghiacciaio, tenendo conto appunto degli aspetti di uso e degli aspetti di non uso, si può quindi decidere che cosa fare, perché poi assegnare un valore fa sì che si intraprendano delle azioni volte alla conservazione del ghiacciaio o all'uso in un modo o nell'altro del ghiacciaio stesso.
Ah, assolutamente, era proprio quello che dicevamo, il fatto di definire, diciamo, un perimetro per questo valore mi dà poi la base per valutare quelle che sono anche le politiche di protezione. Si fa, come in tutti, come giusto che sia, un'analisi costi-benefici, quindi devo valutare quanto mi costa proteggere un ghiacciaio, soprattutto anche che tipo di effetti ha questo tipo di protezione. Tempo fa ricordo che si parlava anche di queste specie di coperte, di coperture che vengono utilizzate per evitare che temperature eccessive sciolgano il ghiaccio, ma sono, diciamo, dei rimedi che hanno un costo particolarmente elevato, e quindi la domanda in quel momento era cercare di comprendere se il santo vale la candela, detto in termini molto, molto semplici. E quindi questo tipo di ragionamento richiede la quantificazione dei benefici, che però, come dicevamo, è veramente molto complicata, anche perché questo veramente deve essere in chiaro: quelli che sono gli effetti reali del ritiro degli acciai concretamente li vedremo non domani, li vedremo fra molti anni, quindi anche ragionare oggi di quello che è il potenziale danno e quindi di quello che dovrebbe essere oggi l'investimento che io devo fare per evitare un aggravio di costi o anche dei rischi molto grossi per i prossimi 30 anni non è semplice. Teniamo presente però che in molti casi alcune conseguenze legate all'aumento dei rischi, per esempio di frane in zone montuose, sono già chiaramente evidentemente palpabili.
Ma poi sono processi che si possono tenere d'occhio, si possono monitorare, si possono rallentare, ma non si possono invertire, quindi si tratta anche di preparare un adattamento a una realtà in cui bisognerà fare i conti con il fatto che i ghiacciai non ci saranno più.
Ma magari non proprio non ci saranno
più. Sì, sono un po' pessimista, insomma, però, diciamo a lungo termine, visto il riscaldamento progressivo, saranno molto ridotti, ecco.
Ma diciamo che se vediamo veramente quelli che sono gli scenari che ci delineano gli esperti internazionali, diciamo, se non si fa nulla, quindi le politiche attuali, nel fatto di rimanere nell'inazione più totale, probabilmente si va nella direzione, magari non esasperata, della scomparsa totale, ma sicuramente della riduzione eccessiva. Se non ricordo male, il 2023 è stato l'anno in cui i ghiacciai si sono ridotti di più, cioè hanno registrato una percentuale di riduzione superiore rispetto a quella degli ultimi 50 anni. Quindi se non si fa nulla, veramente mettiamo a rischio questo tipo di risorsa che, ripeto, ha un valore. Attenzione poi che non c'è solo il ghiacciaio che ha un valore in sé, c'è anche il permafrost che è un pochino più dimenticato, tra virgolette, soprattutto magari un po' nella narrazione collettiva, ma che è estremamente importante perché è una porzione di suolo congelata in maniera permanente che è presente nelle regioni alpine ed alta quota ed ha la funzione in un certo senso di una sorta di collante naturale che mantiene stabili pendii e pareti rocciose e soprattutto molto spesso ospita quelle che sono le infrastrutture. Una delle zone più a rischio per lo scioglimento del permafrost è la parte della calotta artica, è quella parte, tra l'altro, della calotta artica in cui insistono buona parte delle infrastrutture per il trasporto del gas russe. Quindi bisogna fare attenzione, perché se il permafrost si scioglie, tutta la parte anche di approvvigionamento di questo tipo di risorsa è a rischio, senza contare anche tutta una serie di altre infrastrutture presenti in quelle zone.
E quindi si tratta non solo, come dicevo prima, di preparare una transizione, ma anche di far sì che qualche cosa possa continuare a sopravvivere. Nello stesso tempo immagino che, appunto, assegnando un valore e preparando a una progressiva scomparsa, ci sia anche un fatto educativo, un fatto di aiutare le persone che dipendono in qualche modo dai ghiacciai ad avviarsi comunque verso una sorta di transizione.
Assolutamente, credo che questo è già un percorso, diciamo, che stanno mettendo in piedi in diverse zone. Un esempio, proprio per farla anche molto, molto concreta, che va in questa direzione, è in un certo senso la progressiva valorizzazione delle montagne, quindi anche dello spazio alpino, non solo nel periodo invernale, che è quello un po' più tipicamente dedicato con lo sci, anche perché quello è un po' anche nel nostro ricordo collettivo, ma anche per la parte estiva, soprattutto un po' perché sono questi paesaggi meravigliosi, soprattutto anche d'estate, e un po' perché effettivamente, se progressivamente ci sono questi picchi di calore, questi aumenti progressivi delle temperature a cui tutti noi assistiamo durante l'estate, ma anche già a partire dalla primavera, la montagna diventa uno spazio veramente privilegiato per godere di frescure, anche per, diciamo, fare delle passeggiate, proprio per beneficiare della natura a tutto tondo. Quindi questo è già all'interno di quelle che sono un po' le strategie che gli operatori turistici, anche le aziende di valorizzazione del territorio, stanno considerando, e in maniera molto concreta stanno andando in questa direzione.
E quindi c'è, appunto, la possibilità di reinventarsi, di rinnovarsi, come si fa in molti casi per quanto riguarda, appunto, gli impianti sciistici, anche per quanto riguarda i ghiacciai, sempre tentando di tenerli con noi il più a lungo possibile. Grazie mille Barbara Antonioli Mantegazzini per essere stata con noi anche oggi. Vi ricordo che potete riascoltare le puntate sul podcast rsi.ch/rete2, e noi ci risentiamo domani mattina alle 8:18. Buona giornata.
Buona giornata.
Rete 2.